As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Ed eccoci live anche questa sera con un ospite d'eccezione che è Francesco Verso. Salutiamo innanzitutto chi ci ascolta da casa live e poi salutiamo anche chi ci ascolta offline su YouTube e sul podcast di Fantascientificas di Omar Serafini, che dovrebbe essere qui con noi, ma sta finendo la live con Marco Dabbie sui Kaiju. E quindi quando sarà comodo e quando avrà finito ce lo vedremo apparire. Salutiamo Emilio Le Salvo, Fabrizio Levolini, Jack O'Lantern, Alessandro Bitetto, di nuovo Fabrizio Levolini, Verusca, Tiera Erde, Michele Sessa, Marcello Fiero, Luca Saccani, Gio Schibba, Gabriele Spalla e Lawrence, detto anche Lob. E soprattutto salutiamo Francesco Verso.
Ciao, Francesco. Ciao a tutti, ciao Marco.
Grazie di essere qui con noi. Noi abbiamo un sacco di cose di cui parlare e appunto nel Fuori Onda facevamo un po' la lista di tutte gli argomenti, insomma molti di voi lo conosceranno. Francesco, lui ha vinto due volte il premio Urania, se non sbaglio, giusto?
Sì,
due volte, esatto. Idol e l'altro qual è? Perdona l'ignoranza.
Bloodbuster.
Ah, allora è questo qua che dicevamo, esatto. Nel Fuori Onda è stato tradotto anche in inglese, sarà tradotto in cinese anche, mi dice.
Sì, uscirà tra un paio di mesi dopo lunghe tribolazioni anche in Cina.
Beh, anche insieme al Livido, insieme al Livido, che è quest'altro.
Esatto.
Il Covid immagino non aiuti,
anche no. Per queste cose, ovviamente.
Poi con la Cina di mezzo, anzi, purtroppo sono partiti per primi loro chi altro si è unito a noi? Vediamo un po'. Ah, Simone Leddi, Lucia Nardi, Edu, Giugiu Gialle e Stefano Cianci. Ragazzi, siamo in tantissimi. Stasera, appunto, Francesco Verso, quindi scrittore di fantascienza, vincitore di due premi Urania, poi ha scritto molto. E poi si è data all'editoria, però prima di andare all'editoria raccontaci un po' perché tra l'altro nei tuoi romanzi, nei tuoi racconti, ovviamente consigliatissimi, tu in qualche maniera fai parte del solar punk, cioè di un messaggio e di un canale che è leggermente diciamo una mentalità un po' diversa dal cyberpunk, il futuro è oscuro e tutto andrà male, moriremo sì. Tutti. Intanto
diciamo che quello è un dato di fatto, ecco il problema è come. quello è inevitabile. Però sì, diciamo che da alcuni anni ho intercettato questa corrente e mi è sembrata molto in controtendenza, e quindi da ricercatore dei segnali deboli ho apprezzato molto il segnale che stava dando alla narrativa, e non soltanto alla narrativa, perché in realtà il solarpunk ha una sua vocazione molto più ampia, che va appunto dalla politica all'architettura, al modo in cui produciamo l'energia, distribuiamo le merci, remuneriamo il profitto e tutta una serie di altre strutture socio-economiche. Quindi non è soltanto una corrente letteraria, è, secondo me, qualcosa di un po' più profondo. E quindi già nei Camminatori, che è l'ultimo romanzo che ho scritto, molti di questi temi sono presenti, dall'indipendenza alimentare all'autonomia energetica, alla possibilità di affrancarsi da quella precarietà e da quella senso di insicurezza che poi il tardo capitalismo non fa che perpetrare, insomma, da molti anni. Per cui il solarpunk cerca di costruire delle soluzioni percorribili, pragmatiche, a quella che è la realtà distopica e così un po' cinica e nichilista, in cui invece la narrativa mainstream e tutto il portato dei media ci porterebbero a pensare, ecco.
Sì, perché tra l'altro poi è un gatto che si morde la coda, perché se poi tutti pensano che tutto andrà male, in qualche maniera
un po' la famosa self-fulfilling prophecy, no?
Esatto. Salutiamo nel frattempo Omar, a cui mi ero dimenticato di dare il link, Marco Taddia e Stefano Castelvetri, i cui libri vi raccomando assolutamente, perché sono spassosissimi, quindi anche quello dovremmo fare una puntata a Stefano, tu ci dici sempre di no, ma i libri di Stefano sono i Men in Black della bassa, assolutamente consigliati. Omar, torniamo quindi a Francesco Verso e al solarpunk. Tu c'avevi qualche slide forse sul solarpunk, Francesco?
Ho un bel po' di una presentazione sana, però ecco, diciamo, allora aspetta un attimo, vediamo se riesco.
Ah, pure il Gatti, che stava anche lì sull'altra, David Casci e Luca Nengil.
Vedete?
Tra l'altro no, perché questa è quella della Cina, devi condividere l'altra.
Ma io non... aspetta,
Che va bene pure quella della Cina, possiamo pure...
No, il problema è che non so come fare per... Perché aspetta, mi dà solo questo in realtà.
Allora aspetta, proviamo a fare così. No, kick from studio, direi di no.
No.
Eccola qua. Aspetta, ecco qua.
Tu la vedi? No, qui fa un...
fa un loop infinito, però se metti a full screen...
No, forse dovrei togliere quella lì. Ah, ecco, vedi. Allora facciamo così. Ma ancora non siamo... Ne fa una per volta, secondo me. E quindi adesso devo prendere questa la vedete adesso?
Sì.
Ok, se vogliamo partire con questa, diciamo, io andrei, diciamo, giusto per dare qualche informazione, diciamo, cioè non andrei tanto nella... Questa è una presentazione che io faccio proprio totalmente...
Questa la recuperate anche quando con Leo Sorgi avevamo presentato il libro di Leo, in cui avevamo fatto un capitolo per uno che era come si chiamava?
Sì,
Lavoro
però...
del futuro. Ecco, sì, quindi se diciamo la volete sentire tutta, beccate là. Però la versione condensata...
Diciamo che vi do qualche slide nuova, qualche nuova riflessione che ho fatto negli ultimi mesi, anche proprio sulla base dell'evoluzione che sta avendo il solarpunk, perché... Nasceva come un semino di cui nessuno appunto si curava, adesso che sta germogliando cominciano ad arrivare dei primi segnali di così interferenze. E che significa? Significa che poiché, come potete immaginare, l'idea del futuro in questo momento è qualcosa su cui tutti vogliono mettere un po' le mani, il tipo di sviluppo, il tipo di recovery, il tipo di così ripresa, no? Tutte queste, come ripartiamo di qua di là, ecco che poiché il solarpunk va dall'agricoltura all'economia, all'industria, all'estetica, al design, all'urbanistica, capite bene che c'è dell'interesse. E quindi una delle slide che ho pensato nuove è proprio cercare di dire che cosa non è il solar punk. Vedete sulla destra quello che viene chiamato ecoefficientismo o tecnosoluzionismo, cioè l'idea per cui, ad esempio, il bosco verticale di Milano possa essere considerato solar punk. Non è solar punk perché semplicemente costa 15.000 euro al metro quadro, e ultimamente vengono fatti anche dei tour da parte degli agenti immobiliari per far vedere le case. Quindi capite bene che ha molto poco di punk, ok? Altra cosa, invece, sulla sinistra vedete il culto della wilderness, cioè il culto di una natura intatta, il culto di una natura incontaminata, che però è ad appannaggio di una elite che può permettersi di andare una settimana a sciare, che può permettersi di fare le vacanze in questi parchi dove non ci sono gli esseri umani, oppure dove diciamo coloro che abitavano le riserve sono proprio stati spostati per fare posto ai turisti. Ecco, anche questo non è solar punk, perché è una visione che non include gli uomini, o almeno tutti gli uomini. Il solar punk si pone invece in quei due box in basso che vedete, cioè l'ecologia dei poveri e l'innovazione nativa, cioè le persone normali devono utilizzare le risorse, e di fatto le hanno sempre utilizzate in maniera sostenibile. Quella che non hanno utilizzato in maniera sostenibile è quel tipo di economie di agricoltura che sono stati costretti per sopravvivere a utilizzare per forza, altrimenti non mangiavano, non campavano e non facevano progredire la loro famiglia. E altro elemento è quello dell'innovazione nativa, cioè l'uso originale, quella saggezza che viene tramandata di popolo in popolo, di generazione in generazione, per cui alcune cose funzionano perché si sono fatte così da tempo immemore, e incorporano una saggezza popolare che viene spazzata letteralmente via da un brevetto, da una diga, da un oleodotto, da un parcheggio. Quindi questi elementi confluiscono nel solar punk perché riportano alla gente, attraverso delle tecnologie alla portata delle persone, quella che è la loro stessa saggezza in qualche modo, no? Io credevo fino a poco tempo fa che la biopirateria fossero gli hacker cattivi che in qualche modo facessero danni all'ambiente. In realtà è l'esatto contrario. La biopirateria è compiuta dalle multinazionali e dalle aziende che si appropriano di sementi, di animali, mettono un brevetto, coprono la possibilità che chiunque altro possa usare queste sementi, queste sostanze, e quindi di fatto depauperano tutto il sistema, perché in questo momento credo che il capitalismo sia il più grande freno all'innovazione sociale, culturale, cioè blocca di fatto, per poter poi introdurre sistemi di obsolescenza programmata, una forma di arretratezza industriale, diciamo creativa, che lasciata nelle mani delle persone invece andrebbe ad una velocità molto maggiore, soprattutto in tempi di open source, di ubiquitous computing e di diciamo peer-to-peer, chiamatela un po' come volete, però questa è un po' l'idea. Quindi credo che il solar punk abbia molto da dire per quanto riguarda alcuni aspetti, se verranno ascoltati, ecco, perché poi il problema è che quando questo fenomeno diventa di massa si corre il rischio di farlo diventare proprio come il cyberpunk, cioè che la spinta anarchica, la spinta diciamo controculturale venga poi di fatto trasformata in Matrix, cioè venga trasformata in un blockbuster con i vestiti di pelle, gli occhiali a specchio e diciamo un'estetica tipicamente diciamo tardo capitalista e hollywoodiana, ecco, per cui tutta quella carica dirompente di fatto viene venduta nei pupazzetti, nei gadget, e questo è la fine del movimento cyberpunk, così come William Gibson ha detto in varie interviste, cioè lui aveva in mente una cosa molto diversa, e l'elemento punk è stato completamente, diciamo, superato dall'elemento glamour, ecco.
Purtroppo quando vai mainstream, anche col signore Gianelli, da un lato ce l'hai avuto appunto mainstream, dall'altro l'hai appunto depauperato. Però appunto è una filosofia che tende, cioè tu dici è dal basso che ci si deve rilacciare alla natura, non come hipster, non come fighetto dal tempo nostro. E deve essere, è chiaro che poi la multinazionale è malvagia, perché poi prende quello che gli antichi, o comunque le popolazioni, il buon selvaggio, citava Verusca come mito, hanno sempre utilizzato, e la fa propria. Non è che dici, sai, almeno facessi l'OGM, lo modifico, sarebbe anche accettabile, perché allora vuol dire che ci ho messo del mio. Ma se me ne approprio e dico no, ma questa adesso ci ho messo l'etichetta,
esatto. È la cultura della chiusura, no? del brevetto, dell'esclusività, rispetto a quella che invece è la parola d'ordine del solar punk, che è inclusività, cioè non mettere fuori ma mettere dentro.
Anche sull'obsolescenza programmata c'è il diritto a riparare, no? C'è la guerra dei trattori, esatto. I trattori, cioè, mo lasciamo perdere la macchina e l'Apple, che se ne può discutere, ma c'è una battaglia proprio per rimanere sulla natura, degli agricoltori che non gli permettono di riparare il trattore perché c'è la scheda di tra l'altro qua qui si citano gente che non forse tu
sì conosci. Sì, Arco Santi, certo.
Sono architetti, immagino, signoratissimo.
Sì, sì, sì. Paolo Soleri è un grandissimo architetto che costruì questa specie di location incredibile negli Stati Uniti, in Arizona, credo. E, sì, sì, un posto. Però anche lì, diciamo, sì, è un posto sicuramente aperto e inclusivo. Però, diciamo, se l'avesse fatto in una location diversa, beh, forse il posto era quello, chissà. Comunque, ecco, per dire che c'è sempre questo tentativo di appropriare delle idee, che è un po', no, questo ovviamente del tardo capitalismo, e si appropria anche dell'anticapitalismo, no? E ti vende le magliette, no, fuck the system, no? Cioè, ti vende le magliette.
La maschera di V for Vendetta, il resto. Esatto. Perché, almeno V nel film te le mandava gratis a casa. non c'era. Questo no, ma anche da tu che vieni dalla live del Kaiju, c'è, forse in Giappone c'è ancora poco, forse, no? Sono ancora fermi a una... Ci davano anche gli anni Ottanta, più alla parte cyber che alla parte solar. Sì. Sono... Qualcosa c'è, forse ecco Nadia, qualcosa più, però quella è...
No, ma Nadia è ancora... mi viene in mente che Nausicaa, cioè... Parliamo di opere però degli anni, cos'è, diciamo, sì, fine 80. 80 praticamente.
Sì, sì, quasi 90, sì. Sì, sì, però... sì, sì. No, ma diciamo...
Francesco, sì. Nausicaa potrebbe essere stato il primo esempio di solar punk?
Ma parlano della principessa Mononoke.
Mononoke,
esatto. E quello viene un po' accostato a un esempio di proto, diciamo... proto solar punk, diciamo, se si possono cercare delle ascendenze,
perché Mononoke è proprio è medievale, nel senso che è una storica,
sì, ma infatti non può,
non so se forzando Conan il ragazzo del futuro potrebbe
ma guarda, lì bisogna sempre tenere a mente la parte politica. Se manca la parte politica di comunità, di resistenza, di antagonismo, è un'altra cosa, cioè è un fantastico, diciamo, eco-fiction, dove, no, dove la parte naturalistica ha comunque una voce in capitolo, dove no, la natura, no. Però se manca la lotta
al sistema,
la rivalsa, no, il tentativo di migliorare le condizioni di una comunità rispetto a qualcuno che la opprime, non è proprio punk, cioè l'idea è un po' questa, no? Se il punk originario degli anni 70 era, no, we don't give a damn, no? Cioè il sistema è pura anarchia, no? E quindi non ce ne frega niente di voi, questo era, no? Il Sex Pistol, no? Il punk era questo, era rifiuto totale di qualunque tipo di negoziazione. Ecco che invece il punk di oggi, poiché siamo in una società nichilista, cinica, there is no alternative, there is no future, questo è quello che propone il sistema e non c'è alternativa. È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, diceva Frederick Jameson, no? Quindi se questo è il paradigma, ecco che il solar punk diventa il contrario: negoziazione, cerchiamo di arrivare a un compromesso, rimbocchiamoci le maniche, collaboriamo, cooperiamo, cerchiamo di includere chi è escluso, cioè fa quello e andando in controtendenza con quella che è la narrazione imperante. Quindi quando c'è il buonismo si oppone, quando c'è l'opposizione cerca di essere positiva, costruttiva, ottimista, non dico speranzosa, perché gira anche questo termine che è hope punk, ok? Che è anche lecito, per carità, però da un mio punto di vista personale la speranza è eteronoma, cioè dipende da qualcun altro. Speriamo che si verificano delle condizioni, speriamo che questo non succeda, mentre invece il solar punk è per l'autonomia, cioè siamo noi i padroni del nostro destino, siamo noi che scegliamo che cosa comprare, come produrre, chi eleggere. E quindi se noi ci svincoliamo dalle nostre stesse responsabilità, è ovvio che poi diventa la speranza, no? È il fatalismo e questa roba. E quindi, secondo me, seppure una narrazione possa essere speranzosa, ma qualunque narrazione può essere speranzosa, anche quella più distopica, no? Alla fine può esserci una luce, alla fine del tunnel, no? Invece nel solar punk le cose sono un po' diverse, bisogna costruire delle soluzioni percorribili, pragmatiche, oggi con quello che abbiamo. E quindi secondo me è un po' diverso.
C'è una domanda da Gabriele che chiede se rispetto allo steampunk c'è un collegamento con il solar punk, almeno l'uso delle tecnologie obsolete di antitendenza.
Allora, c'è una totale differenza con lo steampunk per due motivi. Uno, lo steampunk è nostalgico, quindi è tipicamente reazionario perché vede il ripristino della società vittoriana, o almeno auspica una modalità che di fatto è imperialista, no? Di fatto hai le classi, hai l'aristocrazia, i borghesi, il proletariato, non mi sembra molto diversa. Non c'è nessuna rivoluzione, non c'è nessun riequilibrio, non c'è nessuna rimodellazione delle forze sociali. Dall'altra parte c'è lo steam, cioè una roba appunto obsoleta, che quindi ha poco da dire in senso futuribile, no? A meno che non ritorniamo ad una società precapitalistica e quindi preindustriale, e quindi immaginiamo una frattura con una discontinuità pesante, no? Con un crollo, e allora potrebbe avere un senso, però resta sempre la parte politica e la parte estetica, cioè di fatto lo steampunk si riallaccia all'immaginario, no? di fine Ottocento, mentre vabbè, ma Paul De Filippo però di certo non è uno che guarda, no?
Perché Verusca dice non darei del reazionario a Paul De Filippo, lo leggiamo per il podcast di Omar.
No, no, ma è un'estetica, eh? È un'estetica. Non sto dicendo, ovviamente se tu guardi nostalgicamente indietro è ovvio che stai di fatto immaginando che quel futuro possa continuare ad esistere o possa avere qualcosa da dire. Quindi non sto accusando nessuno, dico che chi usa quelle strutture di certo difficilmente riesce a fare fantascienza, fa retrofuturo, no? Una cosa diversa. Quindi dicevo diciamo anche poi il ritorno ad un'industria, no? Un'estetica fatta appunto di tubi, di energia elettrica, tutta roba che ha un indice di, chiamiamolo, fantascientificità pari a zero, no? Perché se io entro dentro una stanza e accendo un interruttore, si accende la luce, quale senso un wonder posso avere? Cioè, vedi, non c'è, no? Quindi è un
po'... Visti i prezzi delle ultime bollette, sì, però...
Beh, certo, no, disaccende proprio.
Oh, in Inghilterra hanno detto usate il gatto per scaldarvi, Omar, tu sei gatto munito, però insomma mi sembra quasi distopico. Chiede Stefano Tanci, poi tu Omar c'è questa domanda per Francesco, se Roddenberry era un proto solar punk.
Voglio dire, si possono trovare questi. Il solar punk non sta di fatto inventando nulla, no? L'idea di uguaglianza, l'idea di equità, no, non è nuova. Io cito tantissimi movimenti nelle presentazioni. Pensate, no, a tutti i movimenti post G8, pensate a Occupy Wall Street, pensate a We Are 99, pensate per esempio ultimamente a Nessun Brevetto sul Vaccino, no? Cioè, e questa idea di un altro mondo è possibile, di un altro futuro è possibile, percorre, no, la storia. Pensate, nel Sud America è pieno da i campesinos, ai zapatisti, ai movimenti dei senza terra in Brasile, a Vandana Shiva in India, cioè ce ne sono a bizzeffe ovunque. Perché? Perché di fatto il sistema capitalistico depaupera a destra e a sinistra, quindi è ovvio che queste reazioni ci sono state da tanto tempo, no? Quando ancora più indietro, però ultimamente questi movimenti si stanno un pochino, non dico saldando, no? Però trovano anche in uno slancio verso un'idea di futuro un po' diversa, soprattutto legata all'appropriazione di queste tecnologie. Quindi l'idea che, appunto, se non puoi ripararlo non è tuo, no?
In effetti, infatti non è tuo, infatti non lo puoi riparare e non è tuo.
Queste idee, no, tornano a essere importanti. Io, cioè, negli anni 90 il PC aprivo, smontavo, cambiavo i DIM, i SIM, mettevo gli hard disk, cambiavo i cavi, i card, di tutto. Oggi non faccio nulla.
No, Francesco, siamo anche in una realtà dove praticamente, tanto siamo bene o male tutti la stessa generazione, noi tre, che noi praticamente c'è il discorso, ci andavamo a comprare il film, ci compravamo il DVD o la videocassetta. Adesso cosa facciamo? Siamo abbonati a un servizio di streaming che oggi il film c'è e domani non c'è più, praticamente.
Certo.
Sì, sì. Ma lo stesso per i libri, infatti poi andremo alla parte di publishing, perché tu non hai il libro ma la licenza d'uso, che è tutta un'altra cosa. Però quello qua è quasi legittimo, perché almeno lo sai, ma se io compro il trattore sempre per tornare al trattore, cioè non lo è il trattore, perché appunto, per chi non lo sa, proibiscono di modificare e di riparare il trattore se non vai al dealer del trattore. Stiamo parlando dell'iPad, quindi
ma quello, Marco, lo fanno anche tipo le case automobilistiche, quelle che ti paventano i 7 anni di garanzia, che poi se vai magari dal tuo meccanico per cambiare la candela che non è la rete, ti invalida la garanzia.
Sì, esatto. Però la macchina, paradossalmente, lo posso anche capire, perché metti che è la Tesla, una macchina raffinata. Ma se io ho il trattore per arare, devo arare oggi, non è che dici, vabbè, quindi, e tra l'altro è molto più legata al basso. È vero che oramai, nel punto, la battuta è, un tempo nel manuale della macchina c'era scritto come cambiare, no, le candele, ma tutto, adesso ti dicono non bere l'olio che dovresti mettere dentro, tanto per dare un'idea di come si è devoluta, anche per riallacciarci a Verusca, che dice lo stipam mainstream con le tettone, che però non dispiacciono, quello come strumento critico della rivoluzione industriale del capitalismo, perché forse quello un po' c'era anche in The Difference Engine, che il libro in sé era noiosissimo, però l'idea del computer di Babbage, che poi diventa immenso, è bellissima.
No, no, per carità, ma i grandi romanzi sono ovunque, diciamo che come approccio alla realtà, per me lo steampunk non ha tutto quello che può dare il solarpunk oggi, nel 2022.
Anche perché, appunto, tu scriveresti steampunk, invece scrivi solarpunk. Esatto. Trattor punk, sì, questo potrebbe essere un'idea. Mentre Andrea dice la sua bicicletta è talmente riparata che se la chiami, sì, ma se fosse elettrica non è così ovvio anche là. Poi appunto, non è ovvio, però se ci vogliamo riallacciare appunto, perché tu fai molta editoria, no? Tu hai fatto una transizione appunto per, non solo perché scrivi di Solar Punk, ma perché vuoi contribuire alla, a che si verifichino un po' queste idee, quindi sì, ti sei spostato editoria.
È proprio quello, l'idea dell'inclusività l'ho fatta propria in questo senso, cioè Future Fiction nasce proprio perché andando in libreria trovavo sempre lo stesso tipo di libro scritto dall'autore americano bianco morto da circa 40 anni e quindi mi sono sempre chiesto che fine avesse fatto il resto del mondo, quindi sono andato a includere tutte quelle narrazioni che per motivi di pigrizia, di comodità, di mancanza di, non so, per me è miopia, non venivano e non vengono di fatto tradotte. Ci sono opere incredibili, meravigliose, che semplicemente vanno perdute perché sono scritte in lingue diverse dall'inglese. E per cui mi sono ritrovato, e non sto scherzando perché ormai faccio questo da 7-8 anni, quindi mi sono ritrovato completamente da solo, andare in giro per i paesi, in Germania, in Francia, in Spagna, in Cina, e a chiedere agli editori da quale lingua traducete, e la risposta era in Russia, la risposta era sempre e soltanto una, sempre e soltanto una lingua, una cultura e quindi un punto di vista. E secondo me non può andare avanti, e di fatto si sta verificando un'apertura adesso negli ultimi 3-4 anni verso quella che viene chiamata war science fiction, o comunque science fiction in translation, chiamiamola così, per cui ci si è resi conto che il futuro che abbiamo sempre visto e che ci è stato sempre proposto è uno, mentre invece oggi si parla di futuri, perché è impossibile eludere la presenza della Cina, perché è impossibile eludere la presenza dell'India, impossibile eludere la presenza dell'America Latina, no? Il futuro non è uno, non arriva da una parte, non ha una sua monoliticità, o almeno se ce l'ha è perché qualcuno ce la sta imponendo. Nella realtà dei fatti, se voi andate a fare un bilancio tra la popolazione e la proposta culturale, troverete che non c'è per niente equilibrio, cioè noi siamo totalmente dipendenti da una narrazione. E quindi l'operazione culturale che faccio su Future Fiction è quella semplicemente di dare voce a chi nei loro paesi è un autore da, nel caso di Liu Cixin, milioni di copie, nel caso di altri diciamo migliaia e migliaia di copie, ma non è la copia che conta, è il fatto che sono autori maturi, autori del tutto diciamo allo stesso identico livello, se non superiore, a molti degli autori che vengono tradotti dalla lingua inglese, che però appunto scrivendo in russo, scrivendo che ne so, in portoghese o in tedesco, se li fila nessuno, ecco.
C'è anche un problema economico, no? Perché è chiaro.
No, non c'è un problema economico. No, non è un problema economico, e se è un problema economico è comunque sbagliato. Nel senso che non dobbiamo fare le cose perché costano meno, perché altrimenti ci ritroviamo nella McDonaldizzazione della realtà, no?
Però se devi mangiare, no? Per gli allabori, se devi pagare il mutuo. No, allora, ecco, perché questo è interessante, ecco.
Vabbè, su questo sono d'accordo, esatto, con te, per questo io faccio il piccolo editore, ok? Il piccolo editore può fare dei progetti che non hanno come unico e primo indice quello della profittabilità, ok? Ma ti dico, per esperienza personale, che tradurre dall'inglese o tradurre dal francese costa uguale, tradurre dall'inglese e tradurre dallo spagnolo costa uguale, ok? Tradurre dall'inglese e tradurre dal portoghese costa quasi uguale, ok? Forse il cinese e il russo un pochino di più, ok? Però francese, spagnolo, ok?
Al cinese non te pagano, non li paghi a pagina, però, perché se no. Cioè...
No, ma lì ho costruito una serie di attività totalmente diverse che si sostengono. Cioè, di fatto, a parte che io non faccio i romanzi, le trilogie, quindi faccio dei racconti e li pago poco rispetto a un romanzo intero, no? E ho costruito dei rapporti con degli istituti culturali, per cui mi aiutano, ho costruito dei rapporti con le università, per cui ho delle persone molto capaci che lavorano per Future Fiction. Quindi se veramente si vuole, la cosa si fa. Il problema invece è che non c'è tutto questo interesse, c'è una sostanziale pigrizia di fondo, per cui tutti sono capaci a pubblicare il vincitore del premio Nebula, del premio Hugo, cioè non c'è scouting, no? Tu pigli una lista, guardi chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo, allora andiamo lì e prendiamo quelli. Qualunque agente letterario ti propone quello, no? Però se tu vuoi fare l'editore, secondo me devi fare l'intermediario culturale e quindi devi cercare di articolare la tua proposta in una maniera un po' più specifica, no? Poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che gli pare, no? Nel senso, se gli piace e si diverte e ha soddisfazione, ben venga. Io sono l'ultimo che può criticare qualunque tipo di approccio. Io faccio questo, nel senso che io mi trovo a mio agio in questo tipo di ricerca, uno scouting serrato dove appunto il setaccio è molto fine, quindi quello che restituisco è proprio una ricerca, no? Che adesso lo chiamo sense of wonder con la A, cioè wonder nel senso di
andare in giro a cercare.
Bravissimo. Andare in giro a cercare per il mondo dei futuri che altrimenti andrebbero perduti. Questa secondo me è la cosa, almeno quella che mi dà più soddisfazione.
Tra l'altro c'è da dire che tu molti di questi li hai pubblicati bilingue, quindi sono estremamente utili anche come strumenti di apprendimento, no? Quindi, mi ricordo il cinese, ma credo anche ad altre lingue, cioè l'edizione...
Abbiamo fatto il russo, abbiamo fatto ovviamente anche l'inglese, quindi italiano e inglese, e facciamo anche l'inglese nel caso per esempio dell'India, e quindi poiché diciamo in India come retaggio del colonialismo è rimasta la lingua inglese, anche se tradurremo qualcosa anche dal Bangla, e quindi sì, diciamo con la Cina ovviamente la cosa è diventata eclatante perché abbiamo quasi...
Sei quasi eroe nazionale, mo ci arriveremo, però prima volevo riportarti questa domanda qua di Edu: come fai a individuare i racconti che ti piacciono appunto non conoscendo la lingua, assumendo appunto che il cinese...
Sì, beh, questa è un'ottima domanda, diciamo che ci sono arrivato per gradi. All'inizio leggevo la lingua ponte dell'inglese, cioè io considero la lingua inglese come un, e qui vengo a voi che siete maestri in questo, considero la lingua inglese come, e la cultura anglofona come un buco bianco dove tutto, da cui tutto esce e niente entra, mentre noi, il resto del mondo, siamo un buco nero dove tutto entra e niente esce. Quindi di fatto ho cominciato a leggere le cose che venivano tradotte verso l'inglese, perché l'inglese diciamo riusciva, era la lingua dove tutti volevano entrare, no? pur non uscendo mai niente, perché non vengono tradotte cose verso l'inglese, sono gli altri che traducono in inglese, cioè per dire, io ho dovuto tradurre Livido, Blockbuster con i miei soldi, altrimenti nessun editore inglese o americano legge in altra lingua che non sia la sua, cosa che invece noi facciamo tranquillamente. Quindi sono passato dalle traduzioni verso l'inglese e poi pian piano ho costruito una squadra di scouter, quindi di traduttrici e traduttori che sono i miei occhi, sono le mie orecchie, sanno quello che voglio, nel senso che facciamo riunioni, cose ogni settimana, quindi discutiamo delle storie che loro leggono, e questo è il primo step. Il secondo step è che ovviamente nel momento in cui vado in giro per le fiere, per le convention, mi conoscono, e quindi un altro elemento è quello degli editor. Gli editor mi propongono, come ad esempio abbiamo fatto un'antologia di fantascienza turca, che è un unicum, perché un editor turco mi ha contattato, abbiamo fatto una traduzione dal turco ed è uscito pure un trafiletto su un giornale nazionale di Istanbul, perché praticamente è la prima antologia di fantascienza turca che è mai pubblicata fuori dal paese. E quindi dice: ma chi è questo che fa ste cose? E lo stesso avverrà per tanti altri, cioè in Russia abbiamo fatto veramente tanti libri anche di fantascienza nuova russa, non quella sovietica, diciamo, dei fratelli Strugaschi, di Efremov, di Bogdanov e via dicendo, no? Che comunque data almeno 40 anni se non di più. Quindi c'è questa cesura enorme, no? Per cui si pensa che ma noi l'abbiamo fatta la fantascienza francese, sì. È quella,
capito?
No, l'abbiamo fatta la fantascienza, capito, spagnola. Chissà, per carità, magari un libro ogni 20 anni esce, però ecco, questa è la percezione che si ha, no? Abbiamo fatto la fantascienza greca, che tra l'altro è bellissima, insomma, quindi la fantascienza africana, no?
Sì,
un intero continente, esatto.
Sì, c'è la copertina che l'avevo messa anche nella locandina.
Vai, Francesco, due domande te faccio subito. Una doveva essere la seconda, ma mi ricollego immediatamente a quello che ti hai detto adesso. Fantascienza coreana.
Sì.
È un paese che mi sembra, dal punto di vista tecnologico, ovviamente parlo di Corea del Sud, è in un fermento incredibile.
Sì, è corretto.
Poi ti faccio subito la seconda domanda. Qui, come Francesco, come editore, secondo te il genere distopico vivrà ancora di onda lunga quest'anno o sta scemando, diciamo? Siamo già in fase risacca, ecco.
Allora, la prima domanda. Dunque, io ho conosciuto parecchie persone della fantascienza coreana in Cina, perché loro stanno saldando molto i rapporti tra i paesi asiatici, quindi quando ci sono le convention in Cina invitano ovviamente Corea, invitano ovviamente Giappone e invitano anche l'India, quindi si sta costruendo un po' un approccio, diciamo, continente asiatico, ok? E invitano anche la Russia, ovviamente. Quindi sto lavorando costantemente, sia dal punto di vista di un romanzo che dovremo pubblicare nel 2023, sia per una raccolta di racconti di fantascienza coreana. Ho varie intrature, conosco anche degli editor lì, quindi Non sarà difficile. Diciamo che talmente tanti paesi e talmente tante cose meravigliose che ho un piano editoriale fino al 2023 fatto. Faremo la fantascienza, faremo il futurismo andino, faremo la fantascienza araba, faremo il subcontinente indiano, quindi con Bangladesh, Pakistan, India, cioè faremo veramente tante, faremo il Giappone, quindi veramente c'è il mondo e la ricchezza di queste narrazioni è incredibile, perché io faccio sempre questo banalissimo questa banalissima metafora, no? Che però secondo me funziona, poi ditemi voi se invece un po' non va. Il ristorante, no? Noi andiamo al ristorante e mangiamo una cosa, no? Mangiamo con un primo, un secondo, no? Un contorno. Però una cosa è andare al ristorante italiano, un conto è andare al ristorante spagnolo, un conto è andare al ristorante giapponese, un conto è andare al ristorante indiano. Allora, siamo così convinti, no? Che gli ingredienti debbano essere sempre gli stessi, che le portate debbano essere sempre le stesse, che il modo di presentare le pietanze debba essere sempre lo stesso. La varietà che noi troviamo nella cucina la troviamo anche nella narrativa, è solo che non la mangiamo, non ne facciamo esperienza, e quindi è ovvio che ci sembra sempre di mangiare hamburger e patatine. Ecco,
detta sincera. Beh, perché il problema è anche che la fantascienza già di per sé è purtroppo mal considerata anche in contesti anglosassoni. Lì c'è Hollywood che aiuta, ma insomma, e quindi poi, diciamo, la tempesta perfetta di fantascienza e lingue non major fa sì che appunto ci sei giusto te.
Però quando, Però quando tu dici lingue major, no? Ora, va bene che la lingua inglese, no, oggi è lingua franca e quindi può essere letta come seconda lingua da tantissime persone. Però io parlavo ieri con un editor indiano e mi diceva: guarda, noi vorremmo fare dei fumetti con te, e guarda, a noi non interessa altri mercati, perché il mercato indiano si sostiene da solo.
Cioè, no, che poi siano anche quello cinese, che sono assolutamente...
Esatto. Capisci? È che noi abbiamo una visione parziale della realtà, loro non hanno bisogno di... cioè, 3 miliardi di persone sono i due paesi.
Mi ricordo, Francesco, nella tua presentazione quando parlavi di quella fanzine cinese praticamente che tirava come Corriere la Sera, praticamente.
Sì, 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 ma non ce l'ha le slide, ma gliele facciamo.
No, ma quella non è la fanzine, quella è la rivista Science Fiction World, è la rivista che tira di più al mondo, cioè, voi faccio vedere qualcosa se volete, sì.
Facci vedere i fumetti prima, perché questo è quasi uno scoop, in realtà sta sul sito e andare sul sito, però...
Vabbè, no, vi faccio vedere qua.
Aspetta un attimo che devo capire come metterti da solo. No, questo non è... Abbi pazienza su un secondo. Come si fa? Eccoci. Solo layout. Vai!
Allora, questo è il primo fumetto che abbiamo pubblicato, che è Stanotte sfilano 100 fantasmi, di Xia Jia, che è un'autrice cinese molto brava, e adattato da Serena Meo, e illustrato da Gabriele Ghirelli, un illustratore di Genova molto bravo. Questo è il primo. E poi mi è appena arrivato oggi la bozza di stampa, il muletto, diciamo, di questo, che è Buddhagram, che invece è un fumetto di Chen Chufan, un altro autore molto bravo cinese, e illustrato da Jacopo Cigarini.
Lo puoi aprire o viola?
Ma, no, per carità, figurati, questo è in bianco e nero. Sì, molto bello, insomma, molto figo. E questo invece è molto particolare, perché ha un'estetica estremamente sofisticata, con dei colori molto brillanti, quindi è veramente molto bello. Vedete qua, molto uno stile molto onirico, molto bello, ambientato in un Luna Park del futuro. Quindi siamo partiti con questi fumetti, albi piccolini da una cinquantina di pagine, però poi insomma andremo a metterli insieme, visto che poi avremo magari 4-5 albi di fantascienza cinese, quindi poi li raggrupperemo in un cartonato, insomma.
Beh, insomma, anche il fumetto, perché è ancora più complicato, perché è chiaro che anche lì è un mercato vastissimo, ma... Salutiamo anche Marina e Raffaele, nel frattempo sono uniti a noi, perché appunto tu dicevi sì, il mercato cinese o indiano sono giganteschi, però ci vuole un pioniere come te per dire: no, ma adesso li prendo e li traduco in italiano, perché una cosa è dire traduco il cinese mainstream oppure anche l'indiano, che però racconta non di fantascienza. Il problema è che quando si parla di fantascienza è inutile che lo dica a te. È sempre complicato in Italia, è complicato un po' ovunque, secondo il mio modestissimo.
Sì, sì. Rientrate nello schermo, per favore. Non mi
lasciate. Ah, scusa, è vero. È vero, eccole qua.
Ma guarda, poi rispondo pure con questo alla seconda domanda di Omar. Guarda, è sicuramente vero che le cose sono difficili, ma quale cosa oggi è facile? Cioè, ci vuole un po' di entusiasmo, un po' di passione e un po' di perseveranza. Ecco, io devo dire che per i primi 2 o 3 anni è stata dura, e adesso siamo al 7º anno e le cose stanno cambiando molto rapidamente, però ci vuole una proposta, cioè, per dirla chiaramente, no? Omar, per carità, uno può continuare a stampare distopie,
sì,
a libitum, ma poi le vende. Cioè, no, di che parliamo? Cioè, è un approccio tumorale all'editoria, cioè una riproduzione, no, della stessa cosa.
È un po', Francesco, un po' quello che si vede in ambito televisivo, che quando prendono il format, vedi adesso per esempio c'è il format del Cooking Show, praticamente, che li spolpano fino alla nausea.
E appunto, Secondo me invece sarebbe bene fermarsi prima e mettersi lì e fare qualcosa di senso compiuto invece che continuare ad allungare sto brodino che poi alla fine non guarda più. Cioè, io ripeto, io vedo gente che posta: ho visto l'ultimo film della Marvel, mi sono addormentato. Ma perché ci vai? Ma perché continuare a alimentare questo tipo di cinematografia? Cioè, se uno non c'è, cioè, se lo spettatore cala, quelli guardano solo i soldi, per cui chiuderebbero tutto, baracche e burattini.
Comincia a chiudere Guerre Stellari e Star Trek. C'è un losco individuo, la Sorge dice che stiamo da Chen Qiufang, quindi vedete un po' che potete fare. Però c'è Edu che chiedeva, quindi dalla Corea tradurrai per la prima volta un romanzo intero, chiedeva.
Sì, sì, stiamo prendendo un, diciamo, un fondo, diciamo l'Istituto di Cultura ci ha individuato come un progetto, diciamo, di valore, quindi...
Aspetta, un fondo intendi soldi, non un fondo...
No, trattore,
No, non è che stai sul fondo, stai pescando sul fondo del barile, hai preso il fondo del romanzo. No, hai preso un finanziamento per...
Sì, diciamo, chiamiamolo così. Sì.
E non i fondi,
sì,
del caffè.
Partiremo con un... cioè, ci vorrà un po' di tempo, però è quasi tutto fatto, stiamo compilando delle scartoffie per avere varie autorizzazioni. Poi dopo ci sarà l'antologia, quella ci vorrà un po' di tempo. Però diciamo l'Oriente è... se volete vi faccio vedere qualcosa della Cina, insomma, che potrebbe essere...
Dai, tira fuori la Cina.
Interessante, insomma, non so quanti di...
Bene, se riesci a ricondividere lo schermo. Io
sì,
fermo,
sì,
la mia,
sì, non dovrebbe essere difficile.
Ecco.
Ah no, aspetta, però non volevo farlo dall'inizio. Aspetta, eh.
Vabbè, tanto non sono imbarazzato. Poi lo tolgo, ma non credo ci sia nulla.
No, no, figurati. No, volevo solo farvi vedere qualche autore. Vedete, insomma, qualche autore, qualche autrice, sono nuove generazioni, non vi faccio vedere quelli, diciamo, ormai affermati, che però hanno già dato, ecco, vi faccio vedere quelli che stanno dando nuovi contributi ad una Cina completamente diversa, una Cina che non è più quella, no, dietro la muraglia, è quella che ha scavalcata di netto, ragazzi e ragazze che hanno studiato all'estero, che sono cresciuti coi manga, coi videogiochi, quindi hanno un tipo di narrazione molto più aperta, pur, no, riportando sempre quelle che sono le loro istanze, no? La tradizione, gli usi e costumi, possono vantare, no, 3.000 anni di storia, quindi non sono cose così campate per aria, cioè, quindi c'è questo forte contrasto tra il passato, la tradizione e il futuro che loro vivono sulla loro pelle, quindi questo è estremamente interessante. Poi appunto si sta saldando tutto con l'accademia, con la critica letteraria, con i centri di ricerca, con le università, quindi la fantascienza, ecco qua vedete delle convention,
così,
tenore, esatto, sì, il tenore delle convention di questo tipo, le lezioni di fantascienza sono di questo tipo, e due fattori determinanti: uno è la presenza delle donne, che è superiore a quella degli uomini, e l'altra è l'età media. Se da noi siamo tra i 40 e i 60, là siamo dai 20 ai 40, quindi capite bene da quale parte sta girando il futuro. Ecco, qui se vedete in basso a sinistra, al centro, c'è cioè l'unico italiano, quello è il Chongqing Fishing Fortress Science Fiction Academy, dove ho ricevuto il mio primo libretto rosso come direttore creativo di questo centro per lo sviluppo della fantascienza internazionale, e da poco hanno anche aperto un polo per la traduzione che si chiama Marco Polo un nome a caso, esatto, e quindi cominceremo a tradurre da varie lingue, quindi francese, russo, giapponese, coreano, italiano, verso il cinese e viceversa, insomma. Poi qui ci sono tutte case editrici, vari personaggi, tanti editor. E questo è il Fishing Fortress. Dove...
Perché Fishing? Io me lo sono chiesto anche quando, perché tu lo citavi anche nel tuo...
Sì.
Perché Fishing? Cioè da dove...
Guarda, è una rocca che si chiama così.
La rocca proprio che
della pesca. Pesca, pescatori. Lì pare che ci sia stata una famosissima battaglia e loro appunto dicono di aver fermato l'orda, diciamo, mongola. E quindi hanno resistito e sono, secondo la loro versione, ma non ho dubbi a credere, hanno tenuto l'orda mongola e quindi hanno evitato che invadesse l'Europa, l'hanno sconfitta, e da quel momento in poi praticamente i mongoli non sono più arrivati fino alle nostre porte, ecco. E quindi loro vantano questa forza, no? Questa protezione dell'Europa stessa.
Chiede Lucia il genere che va maggiore in moda nella Cina.
Ma guarda, ci sono varie cose, perché uno dei problemi che hanno avuto è stato proprio il fatto che dagli anni 90, cioè prima degli anni 90, era abbastanza chiuso, no? Quindi a un certo momento, quando si è aperto il sistema, gli è arrivato tutto. Gli è arrivato dalla space opera, la Golden Age, la new wave, gli è arrivato il cyberpunk, il post-cyberpunk, gli è arrivata la new space opera, quindi sono un po' confusi. E quindi tendenzialmente in questo momento loro hanno ovviamente gli Stati Uniti come punto di riferimento maggiore. Il lavoro che sto facendo io, anche diciamo questo costante rimando al fatto che non debbano fare lo stesso errore che hanno fatto gli Stati Uniti, cioè credere di essere gli unici portatori del futuro e quindi aprirsi alla multiculturalità. Per cui adesso cominciano a vedere la Russia, cominciano a vedere il Giappone, no? E quindi non c'è un vero e proprio genere. Diciamo che le due cose che vanno molto forti, ovviamente Liu Cixin ha portato, no, una space opera di stampo asiatico, cinese, e dall'altra Han Song, che è un altro autore molto importante, che invece ha portato un po' un'introspezione un po' alla Philip Dick, quindi un'idea di come l'uomo si rapporta con il sistema, con la tecnologia, con l'altro da sé, no? Quindi in questo però la componente fondamentale che sta andando molto forte è la narrativa comunque scritta dalle donne di fantascienza, quindi questo è un aspetto molto presente in Cina, ecco, nel genere della fantascienza, ovviamente.
Tra l'altro, vai.
Francesco, te che hai, diciamo, ovviamente hai strettissimi contatti con mondo fantascientifico cinese. Invece, dal punto di vista, diciamo, cinematografico, io mi ricordo che in una scorsa diretta, non so, questo parliamo di almeno tranquillamente un anno fa, parlavamo che dal punto di vista cinematografico sono ancora un po', come posso dirti, ingenui, passami il termine, tra virgolette. Cioè io mi riferisco a prodotti tipo quelle che sono arrivate qui in Italia, tipo Shanghai Fortress, piuttosto che The Wandering Gar, che risentono molto ancora della pesante eredità americana, no? Certo. Adesso si stanno un pochino, come dire, rendendo autonomi, passami il termine.
Sì, allora, hai ragione, quindi parlando anche con vari esperti, vari, diciamo, persone del settore, ma anche lo stesso Liu Cixin, dal quale appunto vengono prese tutte queste storie, perché lui è il campione, no? E avete saputo, insomma, dei problemi che ci sono stati sull'adattamento del problema dei tre corpi, addirittura c'è stato pure uno morto, cioè cose veramente...
Ah no, mi mancava del morto.
Un produttore... lo hanno suicidato, non si sa che è successo, vabbè,
ma del film, della serie.
Sì, è morto, e insomma è una cosa piuttosto inquietante, non si sa. Però al di là di queste, diciamo, problemi, Lo Cicin stesso ha detto: dobbiamo imparare a fallire, cioè un'industria non si tira su con un caso eccezionale che può essere il problema dei tre corpi. Dobbiamo costruire un ambiente, un sostrato fatto di piccole, medie e grandi realtà che vanno, no, in orizzontale, in verticale e creano un humus. Non è possibile creare i blockbuster da zero, a tavolino. Il rischio di fallire è enorme. Invece va costruito un percorso fatto di step progressivi, per cui questi film sono quasi dei fallimenti annunciati, che vogliono essere un work in progress, un modo per imparare a capire come vanno fatte certe cose. Ovviamente loro si basano su quello che è famoso, glitteroso, commercialmente spendibile, vendibile, no? Di massa, quindi il blockbuster alla Marvel, no? Effetti speciali, però non è il loro. Quindi io, per esempio, vi invito a guardare The Soul, che è un film che è uscito su Netflix qualche mese fa, che tra l'altro è tratto da un racconto che abbiamo pubblicato noi di Bo Jiang, che già comincia a lavorare molto meglio sui personaggi, a lavorare molto meglio su delle atmosfere, perché poi vedi, il cinema cinese non è che sia, no, così arretrato, assolutamente.
No, sui fantasy, sulla parte storica fanno delle cose appunto pazzesche.
Quindi basta soltanto che loro capiscono bene come tarare la cosa. E c'è anche addirittura un fenomeno piuttosto particolare, cioè io parlando con molti autori, amici, c'è il rischio che questi qua siano tutti cooptati dal cinema. Cioè io chiedevo, vabbè, ma mi mandi qualcosa? Io non sto scrivendo una sceneggiatura, non sto scrivendo un film. E per cui...
sono problemi, signora mia.
Capito? Quindi questi, cioè, quindi là parliamo di cose grosse, nel senso che non è difficile, se tu vai a una convention che arriva il produttore del film, ok? E non è difficile che il produttore del film ti dice, vabbè, ok, mandamelo, lo facciamo. Cioè, non è così strano. Per cui sta succedendo già. E quindi un'intera generazione potrebbe essere facilmente cooptata, ma diciamo, non gli mancano le forze fresche, quindi possono essere rimpiazzati. Però, ecco, è un problema.
Ma poi soprattutto i mezzi, io mi ricordo quando ero stato a vedere una prima coproduzione cinese che era, cos'è, The Great Wall, Grande Muraglia, che è un fantasy. Io mi ricordo che mi ha stupito perché praticamente c'è a un certo punto queste scene di massa sulla Grande Muraglia con migliaia e migliaia di soldati che gli americani avrebbero fatto in computer grafica. Lì invece erano proprio figuranti fisicamente. Per cui, cioè, hanno i mezzi, hanno inutile, cioè...
Sì, sì. Hanno i numeri,
tecnologia, eccetera, no? Per cui...
Ma poi hanno anche molto senso cinematografico.
Ma in effetti, quello che io dico, cioè, vedendo per esempio quello che mi aveva colpito di Shanghai Fortress, che tutto Wandering Art secondo me è un po' particolare, per cui va un po' a sé. A Shanghai Fortress, che è proprio il classico, come diceva giustamente Francesco, simil blockbuster americano, quello che mi aveva stupito più che altro era che era, ti dava il senso, come dirti, di blocchi a pezzi, per cui ci doveva essere la battaglia spaziale, ci doveva essere l'amore non sviluppato fra due protagonisti, però incastrati male, non so per spiegarmi, cioè l'idea che dovevano metterli per forza, però non omogenizzati nell'ambito della storia, cioè dopo, però a livello visivo era eccezionale, cioè nulla da dire, ecco.
Senti, c'è una domanda che ti avrei fatto io, ma l'ha fatta anche Stefano, sulla questione governo-censura, che è venuta fuori anche alla VIPCON qualche anno fa, ed è un aspetto molto interessante, cioè come si rapporta la fantascienza con...
Diciamo che si rapporta come qualunque grande paese, nel senso che non vedo differenza tra l'americano che ha bandiera mette sopra, no, al razzo, no, e God Save, no, tutti questi inni comunque nazionalistici. Cioè, non ci dimentichiamo che Hollywood è il più grande promotore dei prodotti americani, no? Ovviamente se guardiamo quell'aspetto è uguale. come c'è la critica al sistema americano negli Stati Uniti, c'è la critica al sistema cinese in Cina. Quindi dipende da quello che guardiamo, ok? Se tu parli e ascolti la propaganda, diciamo, filo americana, come ascolti la propaganda filo cinese, è sempre propaganda. E quindi quello che posso dire io è che in questo momento la fantascienza viene supportata da varie istituzioni, non tecnicamente il governo. Io mi sono ritrovato a cena col sindaco di Chengdu,
che è una città di quante, 20 milioni di persone,
15 milioni di abitanti, no? Esatto, eravamo in un'enorme tavola, no? Rotonda, un banchetto, un tavolo del diametro dei 15 metri e il sindaco era laggiù. Però che fa? Il sindaco si alza e, puro stile, no? Cinese, uno per uno tutti gli ospiti, passa con il suo assistente, scambia una parola, chi sei, da dove vieni, piacere, grazie di essere venuto. Immaginate voi se il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, no?
Ma anche dei paesi,
ma anche dei paesi fa la stessa cosa, ok? Ora, questo per dire un esempio, però a livello tecnico, quando l'associazione promotrice della convention di fantascienza ha chiesto il permesso, l'autorizzazione per fare la convention a Chengdu, sono andati là e gli hanno detto: noi avremo bisogno di $500,000 per organizzarla, e quello gli ha detto: no, facciamo un milione perché è importante, ok? Capisci?
Mi sembra il minimo.
Questa è la cosa, no? Cosa che da ovunque, in qualunque parte del mondo, non c'è oggi questo tipo di supporto. Il supporto in che cosa consiste? Consiste nel fatto che non c'è biglietto d'ingresso, consiste nel fatto che quindi possono entrare migliaia di ragazzi e di ragazze e partecipare a questa cosa, assistere, vedere i loro beniamini, gli scrittori, cioè gli scrittori sono i beniamini. Cioè,
cosa che noi qua,
ecco, capisci che voglio dire? Gli scrittori sono considerati delle persone di valore, che portano avanti delle idee, che hanno una creatività, che immaginano, indagano, esplorano, analizzano. Ok? Secondo me questa cosa è importante. È importante perché restituisce dignità a un mestiere che da noi è quasi una barzelletta, perché chi è che riesce a fare lo scrittore oggi in Italia?
No, farlo sì, a camparci.
Eh sì, ma farlo vuol dire camparci per me, no? Quello dico, cioè per essere un professionista, no? Non scrivere nei ritagli di tempo, essere un professionista. Poi a livello universitario c'era solito, no? Il solito ovviamente teatrino, no? Per cui all'apertura delle convention c'era ovviamente, no? Arriva il direttore dell'università del Sichuan, arriva questo, questo, però di fatto loro hanno detto questo, che la fantascienza è uno strumento importante perché aiuta le nuove generazioni a non avere tutta quest'ansia del futuro, ad abbracciarlo in una maniera meno appunto pessimista, no? A conoscere la tecnica e la tecnologia per poterla utilizzare meglio. Cioè, pensate semplicemente all'uso dei cellulari, no? Loro con l'uso dei cellulari ci hanno un po' combattuto la pandemia. Ora, con un trade-off, no? Controllo, uso, app, dove sei, con chi sei. Però, quando si tratta di sicurezza nazionale, forse l'hanno gestita meglio, forse. Non lo so, io getto soltanto delle idee. Però questo si ribalta. Cioè, quando invece noi qua da noi abbiamo persone che dicono: oh, ma io mi vanto di non conoscere la tecnologia, oh, ma io... Questo secondo me è un aspetto importante. E la fantascienza può sembrare strano, ma c'entra. Perché serve... E qui ovviamente loro hanno un approccio un po' arretrato, no? Per certi aspetti. Cioè, la fantascienza è vista come uno strumento pedagogico di alfabetizzazione alla tecnologia. C'è questo strato per la popolazione, diciamo, per i ragazzi, per i giovani, però io preferisco questo a dare ai giovani lo young adult distopico che
capito, il primo, che forse, ma non il quindicesimo. Sì, sì.
Questo dico, capito? Quindi non lo so, parliamone. Cioè, vedo delle cose che sono interessanti. Poi è ovvio che c'è sempre la deriva, no? Alcuni autori dicono sì, oggi c'è il supporto, ma quando ce lo levano? Quindi
intanto prendi Alessio, ci
esatto, infatti,
però perché questo... io questo l'ho visto anche nel contesto scientifico, cioè la Cina negli ultimi 10 anni ha messo una quantità di soldi, non dico senza fine, ma quasi senza fine in tutto, dalla fisica delle particelle all'astronautica, alla stazione spaziale, alla fisica underground, quindi anche il rapporto, anche mettere nella fantascienza o nella letteratura, è chiaro che gli costa anche molto di meno, e è chiaro che a un certo punto il supporto lo toglieranno, ma è voglia, insomma, non
lo so, però diciamo il sistema lo hanno avviato, ecco, poi dopo spero che non si riprendano con gli interessi.
No, ma poi queste cose anche una volta che l'hai avviato, insomma, noi ancora stiamo pagando Croce Gentile, tutto quel tippone Lannitz, quindi è chiaro che una volta che inneschi questo processo, poi anche se poi riduci i fondi, oramai hai formato una classe, quella che poi diventerà una classe dirigente, perché poi c'era anche l'aspetto censura, no? Nella DeepCon noi, quando c'era il panel, tu hai accennato che loro in qualche maniera bypassano un minimo, o riescono sì.
Sì, diciamo, era un po' una roba, un po' il segreto di Pulcinella, ecco, nel senso che all'inizio si parlava dell'esercito solitario, no? Di questa idea per cui attraverso l'allegoria e la metafora futura si riuscisse un po' a parlare, no, dell'attualità. Questa cosa l'hanno capita, insomma, non è che proprio sono, capito? E quindi adesso è un po' accettato. Diciamo che non c'è questo aspetto così pervasivo. Ci sono alcuni temi che sono considerati delicati, ma, e qui ripeto, è anche una cosa che ho imparato a conoscere meglio, attengono alla sensibilità di una cultura diversa dalla nostra. Per cui, per esempio, lo splatter, elementi quasi di pornografia visiva, c'è una loro pudore, un loro senso, e non è perché sono, capito, arretrati, perché culture diverse hanno modi diversi di rapportarsi con certi. Cioè, io credo che noi abbiamo proprio scavallato con la violenza, cioè la violenza è troppo pervasiva, è troppo perpetrata, è quasi ormai un anestetico, cioè una roba che non ci fa più né caldo né freddo, e secondo me, io personalmente non la sopporto, non la tollero, cioè quando vedo certi film sono inguardabili,
perché
proprio...
appunto non sostituiscono più l'effetto voluto, perché essendo sui fatti non...
Eh sì, per cui sì, è ovvio che se tu critichi apertamente, dritto,
puoi suicidare,
però no, tanto per fare una roba, no, cioè io dico sempre, cioè, sempre questo approccio un po', no, due pesi due misure, cioè, ma Julian Assange
sì. No, ma basta, ma anche senza andare a WikiLeaks, se basta che metti quello non nero oppure non woke adesso,
esatto, cioè, no. È come se noi all'autore americano che arriva qua gli chiedessimo scusi, ma Black Lives Matter? Cioè, immaginate se a un autore, autrice americana che viene qua, no, tu gli dovessi chiedere scusi, ma Trump, ma l'assalto alla Casa Bianca? Ma i diritti delle persone? Ma quelli che deportate in Messico? Cioè, quella che c'entra, cioè, capisci? Ma che c'entra lo scrittore che magari ha pure idee, no? Abbastanza lontane da quel punto di vista. E però mi sono ritrovato a questo dover purtroppo assistere a questa cosa, cioè gente che chiedeva allo scrittore cinese da censura, cioè,
no, che poi tra l'altro vuol dire metterlo nei guai, perché poi quello, quindi, è costretto a dare la risposta.
Ma ripeto, non è così come viene. Ci sono dei problemi, nessuno li nega, però questi problemi ci sono ci sono in Russia, ci sono in tutti i grandi paesi, cioè,
ma poi la fantascienza dovrebbe essere, appunto, lo è quasi sempre fuori dal contesto politico. Infatti una delle critiche più grosse che viene mossa a quelle cose che esegrabili di Star Trek e di e soprattutto Guerre Stellari, però gli ultimi film, è che essenzialmente non erano più bipartisan, cioè si indirizzavano, tutte le altre scempiaggini, ma si indirizzavano in una direzione, e quindi perdi non hai più quel messaggio che era quello di Star Trek o anche di Guerre Stellari, che era di appeal un po' a tutti. Lo stesso per quella cinese, infatti è per quello che era bello vedere che poi alcuni racconti in qualche maniera riescono, anche i Tre Corpi, secondo me la parte più bella dei Tre Corpi è la parte iniziale in cui racconta la parte storica. Dopo, a mio modestissimo avviso, ci mette un po' troppo di tutto. I racconti brevi sono molto meglio, il Wandering Earth è molto più carino secondo me, sì. Però la parte storica in cui, perché io quella l'avevo studiata neanche nell'astronautica, dove appunto avevano ammazzato il più grande sviluppatore di razzi proprio perché il mob, cioè proprio perché si stavano ribellando contro la controcultura, uccidevano chiunque fosse formato, e hanno ammazzato anche, quindi anche lì hanno perso 10 anni, quindi insomma è molto molto interessante. Io volevo citare, anche se siamo già fuori tempo, però perché riconosco i suoi amici, li pubblichi tu, quindi voglio citare prima Claude Larumière, perché appunto è stato anche lui in Dipcon, è una persona squisita e scrive molto molto bene, e tu hai pubblicato, lui ha pubblicato anche altre cose in italiano, però come parliamo di Pulp Fiction, scrive molto bene, ha pubblicato questa antologia sua, se non sbaglio, no?
Sono contento perché portandolo in Italia ha trovato poi altri editori che hanno pubblicato altre cose sue, quindi sono stracontento. Claude è un amico, quindi mi fa piacere che abbia trovato più editori pronti a pubblicarlo, ecco.
Sì, sì, dall'altro appunto è molto eclettico, perché va dal weird, se ne parlava. Allora, io i primi che ho letto, quelli non me l'aspettavo così carichi sessualmente, insomma, se devo essere sincero. E però poi va, no, ma belli, però insomma me l'aspettavo molto diverso conoscendo lui. Poi c'è il weird, poi ci sono questi racconti qui, cioè molto molto eclettico. Poi è una persona di spessore, quindi si vede poi nei suoi scritti. Lui è canadese, peraltro, e scrive in inglese, ma in realtà è bilingue. Sì. Quindi mi raccomando di recuperare almeno questo di Future Fiction per primo, poi se vi piace anche gli altri, ma a partire da Future Fiction, come anche per Richard Larson, che anche lui è prolificissimo. Cioè,
lui è lanciatissimo. Sì, lui è una delle voci emergenti nel panorama, diciamo, anglofono. Ha fatto anche una cosa su Netflix.
Ce l'ho.
È uscito un suo adattamento, cioè un suo racconto è stato adattato ad una serie Love, Sex and Robot, se non sbaglio. E quindi, insomma, è uno molto bravo. Diciamo che forse riesco più avanti a fare anche un suo fumetto, vediamo, ci stiamo lavorando pian piano.
Sì, tra l'altro lui mette anche molta roba disponibile online gratis, quindi di nuovo cominciate da Future Fiction, se leggete in inglese andatevi a recuperare quello che mette in inglese, ma insomma anche lui, tra l'altro lui è nato in Niger, se non ricordo male, quindi comunque,
è nato in Niger, sì, è un po' un giramondo, sì, adesso sta in Canada anche lui. Cioè, no, però in realtà adesso sta in Europa, però vabbè, sì. Cambia, vive in molti paesi diversi, insomma, non so come faccia, beato lui, però.
E questo comunque si rispecchia in alcuni suoi scritti, cioè anche lì c'è un taglio, una visione differente, anche in Claude, cioè da dire, che sono... Sì. Questo, cioè persone eclettiche, o comunque con un background che non sono quelli standard... più facilmente ti danno qualcosa che originale che non hai visto, insomma. Lo stesso motivo per l'India, per l'Africa e così via. Infatti non ce l'ho singola, ma vedete qui le copertine. Tra l'altro, l'altra cosa bellissima, te l'ho detto anche il fuori onda, le copertine sono veramente splendide. Molto originali, questa sull'Africa, appunto, con il continente disegnato dal vestito, anche qua non si vede. Prendiamo quelle cinesi, ma insomma anche la parte grafica che
posso dire, insomma, che le copertine sono fatte da molti di queste sono fatte da studenti della Scuola Internazionale di Comics di Roma. Con alcuni di loro abbiamo fatto proprio un percorso molto lungo, Chiara Topo, che è la nostra, diciamo, una delle nostre illustratrici storiche, ha fatto fare delle copertine con la Cina, ha illustrato l'ultimo numero di Apex International Futurist per rivista americana, quindi portiamo avanti la qualità, questo è l'elemento imprescindibile, qualità trasversale dall'inizio, durante e dopo, cioè proprio dalla copertina, il contenuto e anche, diciamo, tutto quello che appunto gira intorno all'esperienza del libro, perché poi magari cerchiamo di portare, noi in Italia abbiamo portato comunque scrittori e scrittrici cinesi, abbiamo portato appunto Claude Lalumière, Lich Larson, abbiamo portato L'Aviti d'Ar anche, che abbiamo pubblicato, insomma cerchiamo di rendere la fantascienza qualcosa di fruibile, una bella esperienza, qualcosa che apre la testa, che abbatte i confini, no? Che unisce, soprattutto in questo momento ho organizzato vari momenti online, due edizioni della FutureCon, che è stato un grande momento di aggregazione, soprattutto per persone che non avevano mai partecipato ad una convention, perché appunto provenendo dall'Africa o dall'America Latina non avevano il visto, molto banalmente, o non avevano i soldi. Quindi questa cosa di questi nuovi strumenti che ci consentono di connetterci vanno visti proprio nel modo migliore, più solarpunk possibile, ecco. Disintermediare, riuscire a costruire, diciamo, relazioni N a N senza dover passare da un accentratore, ecco.
Va bene, siamo già a 1:20, ma non so se ha altre domande da chiedere, no, a Francesco. Ma insomma, anche con te ci dovremo rivedere presto. Tra l'altro, immagino sarà anche tu alla DeepCon a fine marzo, quindi come è stato, certo, in passato.
Ah, è già annunciato le date, perché io e Flora no.
Sì, 20 qualcosa marzo, tu la sai, Omar?
Sì, è bello.
23-24
marzo.
Sì.
23-24 marzo è mercoledì e giovedì.
Quindi no, forse non proprio.
Forse no, 26-27.
Sì.
Ok, va bene.
Sì, 26-27 mi sembra, forse dal 24 al 27, se dal giovedì alla domenica come al solito. Quindi se volete incontrare Francesco e Future Fiction 24-27, confermami, di persona, con mascherina, distanziati, disinfettati, con tutto, 24-27 marzo, e poi il sito online, vabbè, lo cercate, ma insomma è questo qua, dove sta, eccolo qua, e ci sono sia online che cartacee, di tutto. Ah, ecco, scrive Stefano Tanci che il programma astronautico dei cinesi dei primi 70 non vede il lancio di taconauti, non per eliminazione di scienziati, che non ci fu, bersì del competitor di Mao, Lin Bao. Sì, ma uno di questi stava nelle lezioni che ho fatto su Space Instruments, magari lo recupero, Stefano. Uno di questi che era proprio, fu un incidente, fu ucciso da un mob di persone, ed era quelli che sviluppava però i razzi, non la parte di... La parte del programma in quanto tale, degli Manned, ma proprio i razzi senza personale a bordo. E se vuoi recupero il link, ma sta appunto nelle lezioni che facevo di Space Instruments. Va bene, ragazzi, direi che per oggi è tutto, ci ritroviamo alla prossima, direi. Grazie, okay, ancora e buona serata.
Grazie ragazzi.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.